Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Dazi del 100% sui prodotti farmaceutici li ha annunciati ieri il presidente statunitense Donald Trump. Non si applicheranno a chi ha già compiuto dei passi per produrre negli Stati Uniti, nuove tasse anche per camion, mobili da bagno e da cucina. Incriminato sempre negli Stati Uniti l'ex numero uno dell'FBI, l'accusa è di ostruzione alla giustizia e falsa testimonianza. E poi ancora Trump che annuncia: non permetteremo a Israele di annettere la Cisgiordania, con la pace a Gaza oramai vicina. Lo sport calcio, debutto da incubo per lo Young Boys in Europa League, sconfitto in casa per 4-1 dai greci del Panathinaikos. Donald Trump ha deciso: sul settore farmaceutico peseranno nuovi dazi doganali pari al 100%, e questo a partire dal mese di ottobre prossimo, tra pochi giorni dunque. Una scelta che avrà un impatto molto importante sulla Svizzera. Piero Grabeck.
Sì, una decisione annunciata attraverso il suo social media Truth, senza però offrire tutti i dettagli necessari. Non è chiaro se questi nuovi dazi pari al 100% per prodotti di marca e brevettati, ma non per i generici, andranno ad aggiungersi a quelli generali già annunciati contro ogni singolo paese. Per la Svizzera, lo ricordiamo, Trump aveva fissato a sorpresa un più 39%. Il presidente statunitense ha però precisato perlomeno che i nuovi dazi sull'importazione non verranno applicati a quelle ditte farmaceutiche che hanno già iniziato a costruire nuove fabbriche sul suolo americano, o perlomeno che hanno già pianificato l'inizio dei lavori per la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi. Non è per il momento completamente chiaro se i due giganti elvetici del settore, Novartis e Roche, riusciranno eventualmente a sottrarsi a questi pesanti dazi. Entrambi avevano annunciato nei mesi scorsi, proprio per sottrarsi alle nuove tasse, degli investimenti multimiliardari negli Stati Uniti. 23 miliardi di dollari Novartis per fabbriche e laboratori di ricerca supplementari, 50 miliardi invece da parte di Roche per aumentare sensibilmente le sue capacità produttive oltreoceano. L'industria farmaceutica in Svizzera rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo e genera oltre la metà delle esportazioni elvetiche verso l'estero. Intanto però questa decisione di Donald Trump solleva timori tra i suoi concittadini. I consumatori americani temono un aumento dei prezzi ed un impatto potenzialmente molto importante sul modo in cui potranno fare capo ai farmaci e di conseguenza alle cure.
Sì, il presidente degli Stati Uniti non si è occupato soltanto di dazi sui prodotti farmaceutici, perché ne ha infatti annunciati anche sui camion, specificando quelli grandi del 25% pure dal 1 ottobre, sui mobili da bagno e da cucina del 50% sempre dalla settimana prossima, e sugli oggetti d'arredo imbottiti del 30% sempre appunto dal 1 ottobre. Donald Trump ha infine annunciato anche il raggiungimento di un'intesa su TikTok. Sarà controllata da un consorzio di ditte americane guidate da Oracle per una transazione stimata attorno ai 14 miliardi di dollari. L'attuale proprietaria cinese ByteDance avrà una partecipazione del 20%. Dagli Stati Uniti anche un'altra importante notizia: l'ex capo dell'FBI James Comey è stato incriminato da un gran giurì della Virginia su richiesta della procuratrice generale Pam Bondi. L'accusa nei suoi confronti è quella di ostruzione alla giustizia e di aver testimoniato il falso davanti a una commissione del Congresso. Nemico acerrimo di Donald Trump, Comey rischia fino a 5 anni di carcere. Da Washington, Andrea Vosti.
La notizia era nell'aria da giorni, da quando Donald Trump, con un post sul suo social media Truth, aveva espressamente richiesto alla sua ministra della giustizia di perseguire i suoi nemici politici. E James Comey era da tempo in cima alla lista dei bersagli.
We have major breaking legal news. The Trump Justice Department has now indicted former FBI director James Comey.
Procuratore di carriera fino a qualche anno fa iscritto al Partito Repubblicano, James Comey è il primo ex direttore dell'FBI a essere incriminato. A capo dell'agenzia investigativa dal 2013, Comey era stato licenziato da Trump nel maggio 2017, pochi mesi dopo il suo insediamento. La sua colpa avere indagato sui presunti contatti tra la campagna Trump e la Russia prima delle presidenziali del 2016.
I can only say that Comey's a bad person. He's a sick person. I think he's a sick guy, actually.
Posso soltanto dire che Comey è una persona cattiva, un corrotto, ha detto Donald Trump nello studio Ovale, prima di applaudire su Truth Social all'incriminazione del suo acerrimo rivale. Giustizia in America, tutto in maiuscolo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti. L'ex capo dell'FBI è stato incriminato per due dei tre capi d'accusa: ostruzione alla giustizia e falsa testimonianza davanti a una commissione del Congresso. Comey avrebbe negato sotto giuramento di avere autorizzato la divulgazione ai media di documenti riservati relativi all'inchiesta sul Russiagate.
My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump.
La mia famiglia ed io sappiamo benissimo da anni che c'è un prezzo da pagare per chi tiene testa a Donald Trump, ha commentato James Comey in un videomessaggio serale su Instagram.
My heart is broken for the Department of Justice.
Il mio cuore è spezzato per il Dipartimento di Giustizia, ma sono innocente, ho fiducia nel sistema giudiziario, ha concluso l'ex capo dell'FBI.
And I'm innocent. So let's have a trial.
Secondo indiscrezioni della CNN, Comey dovrebbe consegnarsi in mattinata alla giustizia americana. In caso di condanna rischia fino a 5 anni di carcere.
Ieri Donald Trump si è anche intrattenuto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per una discussione positiva a suo giudizio sul conflitto in corso in Medio Oriente. Cosa ha dichiarato il presidente statunitense? Che non permetterà mai ad Israele di annettere la Cisgiordania e che la fine della guerra a Gaza non è mai stata così vicina. Che credito dare a queste affermazioni? Lo chiedo a Michele Giorgio, nostro collaboratore in diretta da Gerusalemme. Michele, credo che abbiamo un problema di collegamento, ma che stiamo riuscendo a ripristinare. Dunque, ripeto velocemente l'introduzione. Donald Trump si è intrattenuto ieri con Netanyahu, ha discusso della crisi in Medio Oriente, ha parlato di annessione della Cisgiordania escludendola e poi ha anche parlato della fine della guerra a Gaza, che non è mai stata così vicina. Allora, che credito dare a queste affermazioni? Quanto chiedo a Michele Giorgio, che è il nostro collaboratore, che ora abbiamo in diretta da Gerusalemme.
Sì, buongiorno. La dichiarazione di Trump in apparenza è netta e tutti i mezzi di informazione israeliani danno molto rilievo alle parole del presidente americano. Allo stesso tempo scrive questa mattina il quotidiano Yediot Ahronot: Trump indirettamente ha aiutato Netanyahu a tenere a freno la componente più estrema del suo esecutivo, perché lo stesso premier non era convinto sino in fondo dell'idea dell'annessione della Cisgiordania a Israele, tenendo conto del prezzo politico e diplomatico che Israele pagherebbe nelle relazioni con quei paesi arabi, Emirati in testa, che hanno stabilito rapporti stretti con lo Stato ebraico. Allo stesso tempo Netanyahu vorrà dimostrare, forse già nel discorso di oggi alle Nazioni Unite, che Israele non è uno Stato vassallo di Washington e respingerà con forza i riconoscimenti dello Stato di Palestina giunti da Francia, Gran Bretagna ed altri governi occidentali. Diversi deputati della destra già chiedono al primo ministro di non piegarsi alle pressioni americane. Anche per questo Netanyahu, quando incontrerà Trump lunedì, cercherà di ottenere l'approvazione degli Stati Uniti ad atti concreti per impedire la nascita di uno Stato palestinese, che ieri il presidente Mahmoud Abbas ha detto di essere pronto a creare, escludendo Hamas dal potere. La domanda è se Trump darà a Netanyahu il via libera a provvedimenti drastici mentre parla di fine della guerra a Gaza, e con ogni probabilità non potrà fare a meno di integrare in qualche modo, come chiedono i paesi arabi, l'autorità nazionale palestinese nella gestione di Gaza al posto di Hamas.
Michele Giorgio in collegamento in diretta da Gerusalemme. Una prima nella storia della Repubblica Francese: un ex presidente andrà in carcere. Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di prigione per associazione a delinquere, finirà dietro le sbarre in attesa dell'esito del ricorso che ha presentato. Sentiamo le reazioni da Parigi con Alessandro Grandesso.
Era già passato alla storia come il primo ex presidente della Repubblica condannato a una pena di carcere, ma Nicolas Sarkozy l'aveva in parte scontata con il braccialetto elettronico. Stavolta l'ex capo di Stato finirà dietro le sbarre dopo i 5 anni comminatigli ieri dal Tribunale di Parigi per associazione a delinquere al termine del processo sui presunti finanziamenti libici della sua campagna elettorale vittoriosa del 2007.
C'est injustice est un scandale. Je suis innocent. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute.
Sarkozy, lo abbiamo sentito, evoca un'ingiustizia e si dice innocente, ma anche pronto ad andare in prigione a testa alta. E in carcere l'ex presidente potrebbe entrarci già il 13 ottobre, quando sarà convocato dal giudice di applicazione delle pene. Nel frattempo, per la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, condannata a marzo a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità in attesa dell'appello, ha puntato il dito contro la generalizzazione delle esecuzioni provvisorie delle pene, un grande pericolo per la presunzione di innocenza, a suo dire. Parole di sostegno arrivano dal capo dei repubblicani del partito di Sarkozy, Bruno Retailleau, che Manuel Bompard, coordinatore del partito della sinistra radicale La France Insoumise, invita invece ad accettare la sentenza per fatti estremamente gravi. Sarcastica la reazione della segretaria dei Verdi, Marine Tondelier, che ricorda sui social l'onestà rivendicata in passato dai repubblicani e da Sarkozy in particolare. Ma la reazione più diretta è stata quella di Carla Bruni, la moglie di Sarkozy, che all'uscita dall'aula del tribunale ha strappato il coprimicrofono di Mediapart, il portale all'origine delle rivelazioni sfociate nel processo, e che ha ricordato che senza la loro inchiesta l'opinione pubblica sarebbe rimasta all'oscuro di tutto.
Chiaro no del Consiglio nazionale, siamo la cronaca dall'interno, all'iniziativa popolare UDC per la sostenibilità, che chiede di limitare la popolazione residente a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Ad approvarla è stato il solo gruppo democentrista. La Camera del Popolo raccomanda dunque ai cittadini di respingerla alle urne. E non ha convinto nemmeno il controprogetto del centro, che a differenza del testo originale escludeva la rescissione della libera circolazione in caso di superamento della soglia di riferimento. Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
5 anni dopo la bocciatura popolare dell'iniziativa contro la libera circolazione delle persone, l'UDC ci riprova con un testo meno radicale e dal messaggio potenzialmente ecumenico. Perché?
Elle défend une durabilité authentique, celle qui protège notre sol, notre environnement, notre autonomie.
È un'iniziativa che difende una sostenibilità autentica, quella che protegge il nostro suolo, l'ambiente, la nostra autonomia
e assure un avenir vivable aux générations futures.
E garantisce un futuro vivibile alle prossime generazioni, così in aula il vodese Yvan Pahu. L'argomentario prende fra l'altro in prestito dal Consiglio federale la constatazione di quanto problematica potrebbe in effetti rivelarsi la crescita demografica in assenza delle adeguate infrastrutture. Di qui la proposta di intervenire a cascata, dapprima nel settore dell'asilo, poi in quello della libera circolazione. Per fermare questa tendenza superate determinate soglie. Da qualunque parte la si guardi, per il Consiglio nazionale, meno il gruppo UDC, il problema resta però sempre quello degli accordi che non si possono allestire a piacimento, alla carte. Il rischio è far cadere il pacchetto bilaterale 1, un suicidio diplomatico ed economico.
Sarebbe un suicidio diplomatico e economico.
Qui era Benjamin Roduy, deputato valesano del centro, partito che ha proposto un controprogetto prendendo quasi uno a uno il testo UDC, togliendo la rescissione degli accordi internazionali. L'idea è stata silurata perché è ritenuta senza valore aggiunto rispetto a quanto già dice la Costituzione dopo il 9 febbraio 2014 e alla clausola di salvaguardia negoziata sui cosiddetti bilaterali 3.
Der Gegenvorschlag bietet also keinen Mehrwert.
Christian Wasserfallen, PLR, Berna. Un controprogetto ritarderebbe inoltre il voto popolare, facendolo scivolare dopo lo scrutinio sui nuovi accordi con l'Europa.
Sempre da Berna, ieri è stato compiuto un altro passo in avanti per l'abbattimento facilitato del lupo con l'adozione di 2 mozioni da parte del Consiglio degli Stati contro il parere del governo. Mozioni che dovranno però ancora passare al nazionale. Sentiamo Alessio Veronelli.
2 passi in avanti con altrettante mozioni per intervenire in modo più spedito contro il lupo.
In diesem Sommer eine ganz neue Dimension angenommen. Es wurden nicht nur Schafe gerissen, nein.
Da quest'estate gli attacchi non riguardano ormai più solo gli ovini, ma anche i bovini, ha affermato l'UDC Esther Friedli, che con la sua mozione chiedeva che l'abbattimento del predatore fosse esteso anche alle bandite di caccia, almeno per gli esemplari la cui uccisione è stata autorizzata. La seconda mozione, sottoposta dal liberale radicale Pascal Brulis, proponeva invece che la regolazione dei lupi problematici fosse possibile durante tutto l'anno, qualora questi causassero danni rilevanti agli animali da reddito e non soltanto in caso di pericolo per l'uomo.
Avec pragmatisme, la proposition de motion qui a été signée par plusieurs d'entre vous demande simplement
Una proposta semplice e pragmatica per modificare una legge che presenta ormai diverse lacune, ha sostenuto Brulis. Entrambe le mozioni dunque approvate con una comoda maggioranza, reticenze per lo più da sinistra e il tutto contro il parere del governo, per cui vi sono già numerosi strumenti a disposizione introdotti anche di recente. Su entrambi gli oggetti dovrà ora esprimersi il Consiglio nazionale.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.